Eurac Science Café, 10 luglio 2008. Ci vuole stomaco. Due parole sugli OGM.
Grazie innanzitutto ai Nosisol che ci hanno traghettato dall'atmosfera dell'inaugurazione della mostra di Jacopo Candotti realizzata in collaborazione con Fabio Marroni dell'Istituto di Medicina Genetica. Eccezionalmente sono io a salutarvi questa sera, a darvi il benvenuto. Per chi fosse qui già da oramai un paio d'ore per l'inaugurazione della mostra, vi invito a fermarvi. Per chi invece fosse arrivato per il Science Café di questa sera, vi giustifico semplicemente l'affollamento che già avete trovato, ed è perché appunto si è svolta questa inaugurazione di una mostra che vi invito poi a vedere e sul piazzale e al piano di sopra della torre. Mi trovo anche a dover purtroppo giustificare l'assenza di uno dei nostri due ospiti, che purtroppo è stato trattenuto da una manifestazione a Firenze. Si tratta di Marcello Buiatti, il genetista, che non ci sarà, ma credo che siamo comunque in eccellente compagnia e quindi vorrà dire che tartasseremo il doppio Luca Colombo, che è qua con noi. Lascio immediatamente il microfono a Simona Regina, che ci la responsabile dell'ufficio comunicazione della Sissa di Trieste, grazie di essere qui, e che svolgerà normalmente il caffè scientifico come di consueto. Probabilmente ve ne sarete già accorti, generalmente il nostro servizio bar è a pagamento con un'offerta speciale fino alle 10 di sera, ma stasera per l'eccezionalità dell'evento siete tutti nostri ospiti, quindi approfittatene senza remora. Vi auguro buon divertimento e grazie di nuovo per essere qui.
Buonasera a tutti, anch'io vi do il benvenuto e vi ringrazio per aver aderito all'invito di partecipare a quest'ultimo degli appuntamenti di questa rassegna dedicata alla comunicazione della scienza organizzato da questo centro di ricerche Accademia Europea di Bolzano. L'ultimo appuntamento dedicato agli OGM, agli organismi geneticamente modificati, dal titolo appunto Ci vuole stomaco. Ma prima di spendere due parole, forse qualcuna in più sugli OGM, soltanto alcune informazioni e comunicazioni di servizio. La serata si svolgerà in italiano, visto che l'ospite appunto Luca Colombo è un ospite italiano, comunque lo staff è a disposizione qualora ci fosse bisogno di traduzione, e in ogni caso per le domande, per le vostre curiosità, quindi per le domande che vorrete rivolgere a Luca Colombo, ovviamente potrete farlo nella lingua che più preferite. Ancora un'altra informazione: la chiacchierata andrà avanti fino alle 22, poi proseguirà l'accompagnamento musicale, il concerto dei Nosisol, che ovviamente ringraziamo già in anticipo. E vi segnalo anche che la serata, quindi la conversazione sugli OGM, sarà documentata. Vedete che c'è una telecamera che riprende e poi sarà diciamo a testimonianza di come si è svolta l'ultimo incontro di questo ciclo dei Science Café. Il tutto sarà pubblicato anche sul sito internet a partire dalla prossima settimana. Un'ultima comunicazione: pubblicazioni inerenti al tema di questa serata, quindi per chi volesse approfondire l'argomento sugli organismi geneticamente modificati, basta visitare la biblioteca dell'Eurac e lì troverete pubblicazioni sull'argomento appunto. Come dicevo, come già ha detto Valentina e poi insomma come ho già introdotto io, l'ospite di questa sera è Luca Colombo, che è un esperto di sicurezza alimentare di organismi geneticamente modificati, quindi è proprio la persona adatta per soddisfare, insomma colmare alcuni dubbi che tutti noi abbiamo quando sentiamo parlare di organismi geneticamente modificati, e quindi anche dare risposta alle nostre curiosità. Ci vuole stomaco, due parole sugli OGM, perché questo titolo? Beh, tante volte Quando si sente parlare di organismi geneticamente modificati, si pensa alla sicurezza di quello che mangiamo, cioè siamo sicuri innanzitutto di quello che mangiamo. C'è anche chi ha usato l'espressione, beh, la paura viene mangiando, perché non possiamo non prendere in considerazione il fatto che parlando di OGM stiamo parlando in fondo del frutto dell'intervento dell'uomo sui geni di piante e animali. E quindi parliamo del prodotto di un'innovazione tecnologica, parliamo di biotecnologie che ha in dirette implicazioni soprattutto in campo alimentare, ma poi vedremo nella chiacchierata appunto con Luca Colombo non solo. Io prima però di dare appunto la parola e di cominciare ad interrogare Luca Colombo, io vorrei rivolgere una domanda a voi, cioè se dico OGM che cosa pensate, cioè che cosa vi viene in mente? C'è qualcuno? Vi avvicino con il microfono in modo che tutti possano sentire.
Un pomodorone.
Ok, OGM, ovvero pomodorone. Poi? Ad esempio a me personalmente viene in mente, oltre al pomodoro, che tra l'altro è stato il primo prodotto commercializzato, il prodotto geneticamente, alimento geneticamente modificato messo in commercio, ad esempio a me viene in mente la soia oppure il mais. Ripeto, galline israeliane senza le piume, quindi pomodoro, soia, mais, galline. Altro? Beh, insomma, altre cose che vengono in mente, che da alcuni studi svolti insomma in passato, ad esempio, viene associato all'OGM il rischio alimentare. Non a caso infatti spesso quando il dibattito pubblico sugli OGM è incentrato proprio sul problema della sicurezza e di quali rischi possono sono legati all'introduzione di OGM nel mercato agroalimentare. Non a caso infatti anche chi contesta gli OGM ad esempio è ricorso all'espressione cibo di Frankenstein, proprio per evocare questo il limite, la capacità o l'incapacità da parte della scienza di controllare il proprio potere di manipolare la vita, di trasformare la vita, di trasformare l'uomo stesso. Insomma, l'immaginario sugli OGM si compone di tanti aspetti, di tante sfaccettature, sono tanti i tasselli. Però partiamo con il chiarire un po', quindi che cosa sono gli OGM e quindi di cosa parliamo quando parliamo di OGM.
Sì, intanto buonasera a tutti. Quando parliamo di OGM intendiamo, usando questo acronimo, una categoria molto ampia di organismi, nel senso che si parla appunto di organismi geneticamente modificati, quindi può essere il pomodorone, può essere la gallina senza piume, può essere un batterio, può essere un animale o una pianta, possono essere tante cose diverse. Più comunemente, quando parliamo di OGM, soprattutto quando ne parlano i mass media, si tende a considerare soltanto la gamma di questi organismi che vengono manipolati, che in qualche modo interfaccia poi il consumatore, quindi sostanzialmente alimenti, quindi piante che vengono manipolate per poi dare degli alimenti che entrano nel mercato. Un OGM che cos'è sostanzialmente? O meglio, qual è la tipologia più classica di OGM con cui facciamo i conti? È un organismo, appunto generalmente una pianta, quelli in commercio sono soltanto OGM vegetali, il cui patrimonio genetico è stato modificato inserendo solitamente uno o al più due o tre geni provenienti da un organismo diverso proprio da un punto di vista evolutivo. Le piante transgeniche che conosciamo da un punto di vista dei prodotti che sono immessi in commercio hanno geni di provenienza batterica, quindi sono piante come la soia che veniva citato prima, il mais o il cotone o il colza, dove è stato introdotto un gene solitamente o due, diciamo appunto nel caso prevalente, ottenuto da un batterio in particolare nel suolo, nel caso delle piante che resistono all'attacco di insetti. Quindi quando parliamo di OGM sostanzialmente parliamo di questo, da un punto di vista strettamente tecnico. c'è un'altra dimensione, o meglio, ci sono altre dimensioni con cui secondo me è bene familiarizzare. E parlare di OGM coltivati su scala commerciale significa, stando alle stime che vengono prodotte annualmente, intendere un'estensione, una superficie su scala mondiale di più di 110 milioni di ettari. Se volete un termine di paragone, l'Italia ha un'estensione complessiva di 30 milioni di ettari, quindi stiamo parlando di più di tre volte la superficie complessiva dell'Italia che è coltivata con piante transgeniche. Questa superficie in realtà è enorme, è di vastissima scala, però è molto circoscritta da un punto di vista geografico, o meglio da un punto di vista geopolitico, per dirla meglio, perché più della metà, il 52% di questa enorme superficie è circoscritta agli Stati Uniti, seguono Argentina, Brasile e Canada, quindi il continente americano è assolutamente quello che la fa da padrone sotto un profilo appunto delle estensioni, delle superfici OGM, e aggiungendo ancora Cina e India si arriva al 96% di tutta la superficie transgenica mondiale, quindi in sostanza sei paesi in qualche modo definiscono la cifra dell'estensione geografica del fenomeno. Ci sono altre due dimensioni, giusto per spiegare un pochino in pillole cosa significa quando parliamo di OGM, che sono quella biologica, quella o agronomica se volete, perché questi 110 e passa milioni di ettari stimati a OGM sono coltivati solo con quattro specie, cioè soltanto quattro piante rappresentano, diciamo, l'intera gamma di produzione transgenica, che sono soia, mais, cotone e colza. Quindi abbiamo tutto sommato una gamma che è piuttosto circoscritta da un punto di vista vegetale e agricolo, quindi non abbiamo il pomodorone, insomma, per capirci. E c'è un ultimo dato che secondo me è quello che più dà la dimensione anche della sfida che c'è dietro questa vicenda degli OGM, che è quello proprio schiettamente tecnologico. Questi 110 milioni di ettari non rappresentano una gamma di tecnologie estremamente ampia e raffinata, perché in definitiva abbiamo soltanto due tipologie di modificazioni genetiche che sono attualmente coltivate su scala commerciale, e sono la tolleranza ai erbicidi, che vale per circa il 70% di tutta la superficie transgenica, la resistenza a determinate tipologie di insetti, o la combinazione di queste due caratteristiche in una sola pianta. Quindi da un punto di vista, diciamo, dell'offerta tecnologica, stiamo parlando sostanzialmente soltanto di due caratteristiche che vengono introdotte nelle piante attraverso l'ingegneria genetica.
Ma attraverso l'ingegneria genetica quindi si introducono queste caratteristiche per in qualche modo potenziare, ottimizzare, modificare, insomma, il patrimonio genetico di alcuni vegetali, facendo l'esempio appunto del mais, della colza, del cotone. Ma con quali finalità, cioè per quali impieghi? Dobbiamo pensare soltanto al campo dell'industria alimentare, oppure sono altri gli impieghi degli OGM?
Allora, qui è utile fare una distinzione, appunto, perché poi anche la gallina, eccetera, poi possono trarre in inganno. Secondo me è bene distinguere due ambiti che sono non necessariamente concatenati, o meglio, lo sono da un punto di vista della progressione, diciamo, della filiera scientifica, tecnologica e quindi economica, però non necessariamente c'è un travaso automatico fra questi due ambiti. Uno è quello della ricerca e dello sviluppo, quindi la parte, diciamo, sperimentale, quello che avviene nei laboratori, la parte più legata al tentativo di mettere in campo nuove tecnologie. L'altra è la vicenda commerciale, che è quella che poi in qualche modo ci interessa nelle vesti di consumatori, o ci interessa se siamo agricoltori per l'offerta che ci viene data in termini di sementi. Quindi sono due ambiti molto diversi. Allora, quando parliamo a questo secondo aspetto, cioè la parte che è commercializzata, quindi che va nei campi dei contadini e che quindi viene coltivata per poi essere introdotta nella catena alimentare, la gamma che illustravo prima è assolutamente quella, cioè circoscritta a quella dimensione lì. E questo, da un punto di vista, diciamo, tecnico o gergale, se volete, è quella che viene chiamata la categoria degli OGM cosiddetti di input, cioè che servono a rispondere alle esigenze degli agricoltori. Appunto, tolleranza.
Avere raccolti più produttivi, più efficienti. Quali sono le esigenze degli agricoltori che vengono o possono essere soddisfatte appunto dagli OGM?
Allora, le due categorie che dicevo prima sono la tolleranza agli erbicidi, quindi in qualche modo agevolare il controllo delle erbe infestanti da parte degli agricoltori, e l'altra categoria è quella della resistenza agli insetti, diciamo che non è uno scudo protettivo universale per tutti i tipi di insetti, ma relativa a determinate categorie. Questo naturalmente comporta, e ovviamente c'è una letteratura molto controversa su queste cose, comporta dei vantaggi per gli agricoltori che sono, diciamo, in gran parte riconducibili a una maggiore facilità d'uso, a un risparmio di tempo. Cioè, sostanzialmente, essendo la categoria della tolleranza agli erbicidi quella più diffusa, si può trattare con un erbicida il campo, visto che la pianta tollera quel principio attivo, quell'erbicida, senza che la pianta muoia, e lo si può fare in qualsiasi momento dello stadio vegetativo della pianta. Cioè, si può fare prima che spunti dal terreno, prima che germine, si può fare anche vicino alla raccolta, cioè si può fare indifferentemente dalla fase di sviluppo della pianta. E questo ovviamente semplifica l'attività dell'agricoltore, che quindi non deve ricorrere a diverse strategie di controllo delle infestanti. A sua volta la resistenza agli insetti permette, questo diciamo in teoria, questo è comunque la ratio, l'approccio, la ragione per cui vengono introdotte queste tecnologie, diciamo produce una specie di assicurazione per l'agricoltore rispetto all'attacco di agenti parassitari ai quali la pianta manifesta resistenza. Va detto che questi fenomeni di resistenza non necessariamente reggono, come dire, l'usura del tempo, cioè si stanno verificando dei problemi, però diciamo la ratio, l'approccio con cui l'industria biotecnologica e gli agricoltori che hanno adottato questa tecnologia hanno in qualche modo assunto è quello di in qualche modo semplificare le attività colturali nei campi e, laddove questo si realizza e non è sempre vero, risparmiare in termini di costi produttivi.
Hai usato l'espressione, se non sbaglio, controversa. In effetti il dibattito pubblico sugli OGM inevitabilmente è controverso, perché c'è chi è a favore e quindi è sostenitore della produzione e della distribuzione di OGM, c'è chi invece vede negli OGM fondamentalmente una minaccia, un rischio per la nostra salute, ma non soltanto, per l'ambiente, quindi un rischio per la biodiversità, un pericolo per la biodiversità del pianeta. Parliamo di un dibattito che ci coinvolge tutti e che coinvolge i politici, gli scienziati, gli agricoltori, tutti noi cittadini che in fondo andiamo nei supermercati, andiamo a fare la spesa e suppongo vorremmo sapere che cosa acquistiamo quando scegliamo un prodotto dagli scaffali piuttosto che un altro. Riporto alcune frasi pubblicate in un articolo pochi giorni fa, insomma il 18 giugno da Il Giornale, un articolo scritto da un docente di botanica. Dopo vi dico anche il titolo, però innanzitutto volevo toccare questo punto, una situazione che secondo appunto Francesco Sala in Italia è piuttosto paradossale, e ovviamente poi chiedo un parere a Luca Colombo. Francesco Sala scrive: il naturale sviluppo della scienza ci offre oggi una metodologia per il miglioramento genetico delle piante coltivate, quella basata sull'isolamento e trasferimento di tratti di DNA che possano conferire alle piante vantaggi agronomici e qualitativi. Già oggi l'uso di mais e soia geneticamente modificati offre numerosi vantaggi agli allevamenti nazionali. L'allevatore sa che gli animali crescono più sani e producono di più. Il latte di vacche, nutrite con OGM, contiene molto meno sostanze cancerogene. L'attuale legislazione, e questa è la situazione paradossale che denuncia, l'attuale legislazione italiana prevede però l'uso di OGM per l'alimentazione degli animali d'allevamento, ma non per l'alimentazione umana. I mangimi OGM devono quindi essere importati dall'estero, visto che ne è impedita la coltivazione nel nostro paese. Ma qual è quindi la situazione nel nostro paese? Importiamo OGM e possiamo dar da mangiare mangimi geneticamente modificati, ma non li possiamo produrre? Cioè, c'è una sorta di cortocircuito, qualcosa che non quadra veramente.
Sì, quando si parla di OGM il cortocircuito è quasi automatico, nel senso che essendo un tema altamente conflittuale nella comunità scientifica, nel mondo produttivo, nel sistema di filiera agroalimentare, ovviamente esistono tanti punti di vista, esistono tante tendenze che appunto confliggono e quindi anche la normativa, diciamo, non ha una coerenza assoluta. C'è da fare una precisazione rispetto a quanto detto dal professor Sala. Il professor Sala è un noto fautore diciamo in Italia degli OGM e ha un suo punto di vista molto chiaro, insomma anche molto, molto forte, diciamo, rispetto a questa questione. La normativa che c'è in Italia è in grandissima parte mutuata o comunque condivisa con il resto dell'Europa. Cioè il quadro normativo sugli OGM che esiste in Italia è sostanzialmente lo stesso che abbiamo in tutti i paesi dell'Unione Europea, perché ci sono regolamenti e direttive che costituiscono il corpo normativo di riferimento che l'Italia è tenuta ad adottare. C'è una differenza nel caso delle coltivazioni. Nel caso della coltivazione l'Italia sta predisponendo un pacchetto di norme che saranno norme di carattere regionale per regolare la cosiddetta coesistenza, vale a dire regolare i criteri secondo i quali in uno stesso territorio si possono avere coltivazioni transgeniche, coltivazioni cosiddette convenzionali e coltivazioni biologiche, cercando di ispirarsi al principio che nessuno debba nuocere all'altra.
Attualmente in Italia esistono coltivazioni a OGM?
No, esistono soltanto limitatissime coltivazioni di carattere sperimentale, non esiste alcuna coltivazione di carattere commerciale, vale a dire non esiste nessuna coltivazione che è destinata a entrare nella catena alimentare. Tra l'altro su questa vicenda della coesistenza l'assessore Bolzanino all'agricoltura è il capofila nell'ambito delle regioni italiane nel lavoro che si fa sulla coesistenza, quindi in qualche modo, come dire, ospitate, diciamo, uno degli opinion makers, insomma, su questa vicenda. Invece la correzione che volevo fare rispetto a quanto detto dal professor Sala è che una volta che una varietà OGM viene approvata in Europa, e perché appunto l'approvazione di carattere comunitario, non nazionale, questa approvazione per utilizzo diciamo a fini alimentari, quindi non a fini di coltivazione ma a fini alimentari, questa autorizzazione vale sia per il bestiame che per l'essere umano, vale a dire una volta che è approvata una varietà OGM può essere destinata alla mangimistica o può entrare nei prodotti a destinazione diretta umana. Cosa vuol dire? Che detto questo, però il professor Sala dice una cosa corretta, ovvero che gli OGM in Italia vengono soltanto utilizzati a fini mangimistici, perché l'industria alimentare, e quindi è una scelta di carattere economico, di carattere industriale, non è una scelta imposta da una legge più o meno rigida, ma l'industria alimentare, stante le preoccupazioni e gli atteggiamenti dei consumatori, ha adottato individualmente e poi ovviamente concertandolo nel complesso delle organizzazioni industriali una politica rigorosamente OGM free. Questo non va, e questo in parte è legato al fatto che esiste una norma sull'etichettatura, quindi il consumatore che è in qualche modo interessato e sensibile alla questione OGM ha uno strumento normativo per sapere, comprando un alimento, se quell'alimento contiene o meno OGM. Questa etichettatura, questo principio non vale nel caso del prodotto zootecnico, vale a dire quando si comprano carne, latte o uova ottenuti con animali che sono stati alimentati da OGM, questa informazione non giunge fino al consumatore e questo crea, diciamo, in qualche modo la breccia che permette l'ingresso degli OGM appunto a destinazione zootecnica, ma ripeto, non abbiamo ad oggi, questo è un monitoraggio che si verifica abbastanza periodicamente, non esistono in commercio prodotti etichettati come OGM e l'Istituto Repressione Frodi, diciamo il complesso degli organi di vigilanza che presidiano alle garanzie per i consumatori, che quindi fanno dei controlli a campione sui prodotti alimentari, verificano che effettivamente anche nei prodotti non etichettati non ci sono frodi e non ci sono effettivamente OGM.
Anche se però appunto con soia OGM vengono poi nutriti, alimentati, ad esempio insomma, gli animali con cui poi si producono quei prodotti tipici del Made in Italy. Ad esempio Greenpeace sottolineava come lo stesso parmigiano reggiano e gli animali con cui poi si ricava il latte per produrre il parmigiano reggiano sono nutriti con soia GM. Torniamo alla questione del permesso, dell'autorizzazione dato ad un alimento geneticamente modificato di essere introdotto nel mercato. Appunto parliamo di normative non dei singoli stati, ma di normative europee e comunitarie. Ecco, qual è la procedura per valutare un alimento non tossico e quindi sicuro, tale da essere introdotto in commercio?
Questo è appunto, come si diceva, regolato da una norma comunitaria, e questa norma comunitaria prevede un meccanismo che è apparentemente abbastanza contorto, ma in realtà risponde, come dire, alle esigenze di bilanciare l'interesse, quindi le attività che si realizzano a livello nazionale, con un principio di armonizzazione comunitaria. Il meccanismo è solitamente questo: l'industria che vuole proporre una nuova varietà OGM per l'alimentazione, per il consumo umano o animale che sia, deve presentare una domanda. Questa domanda viene presentata alle autorità comunitarie e quindi alle autorità nazionali dei singoli paesi, e la domanda viene vagliata più o meno simultaneamente sia dai ministeri della salute nazionali, sia dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, che ha sede a Parma, è ospitata dall'Italia, che fa una specie di screening di riferimento che vale che ha un peso superiore alle opinioni che vengono espresse dai singoli componenti nazionali. Cosa succede? Che questo screening non viene fatto attraverso un'attività sperimentale, cioè quell'alimento, quella varietà non viene testata in laboratorio utilizzando modelli animali, cavie o modelli matematici o di altra natura. Lo screening, la valutazione, si basa su quanto viene riportato dal dossier che l'industria biotecnologica presenta, insieme alla richiesta di approvazione, e confrontando quanto viene dichiarato in questo dossier con la letteratura scientifica di riferimento. Quindi lo strumento di verifica di terza parte, cioè quello che viene offerto dalle autorità di garanzia sanitarie, è qualcosa di non particolarmente approfondito, ed è comunque meglio di quanto avviene negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, dove gli OGM vengono consumati sicuramente molto più di noi e tra l'altro senza che ci sia un meccanismo di informazione non solo dell'opinione pubblica ma del consumatore, perché negli Stati Uniti non vige una norma sull'etichettatura obbligatoria, questo processo appunto di verifica di terza parte ricade sotto una dinamica cosiddetta volontaria, cioè non c'è un obbligo di transitare attraverso la Food and Drug Administration, che sarebbe l'equivalente del nostro Ministero della Salute, ma vi è soltanto un'attività volontaria, vale a dire che se l'industria ritiene opportuno, per sue valutazioni strategiche, di far vagliare il prodotto dall'agenzia federale, lo fa, altrimenti non è tenuto, mentre è obbligatoria la valutazione di carattere ambientale. Negli Stati Uniti invece c'è un obbligo di verifica sia ambientale che agronomica della varietà transgenica, però questo obbligo non vi è nel caso della sicurezza dell'alimento.
Quindi la valutazione di non tossicità per l'uomo, per gli animali o per l'ambiente, anche di sostituibilità dell'alimento transgenico in termini energetici e calorici con quello tradizionale, e l'assenza, la mancanza di controindicazioni in seguito ad un uso ripetuto, costante dell'alimento transgenico, secondo lei al momento il tutto è fatto in maniera attendibile, ci si può fidare oppure no?
Questa è una domanda piuttosto intrigante, anche che comporta delle difficoltà nella risposta. Il mio punto di vista è che il meccanismo non sia sufficientemente robusto e garantista rispetto all'interesse generale. Allo stesso tempo va detta una cosa in maniera molto chiara, che ad oggi non si registrano problemi sanitari causati dal consumo di OGM, cioè non ci sono persone che sono state male in maniera seria e che si è potuto ricondurre al fatto che abbiano consumato OGM, tantomeno esistono casi fatali, mortali, insomma da questo punto di vista voglio essere totalmente rassicurante, insomma non abbiamo questi dati, però esistono molti buchi in questo sistema, tanto è vero che proprio adesso sotto la presidenza di turno francese dell'Unione Europea avverrà diciamo una stretta dei bulloni del meccanismo comunitario che appunto passa attraverso l'Agenzia Europea della Sicurezza Alimentare, alla quale si chiede non solo di offrire più garanzie ma anche di fare delle proposte per rivedere il meccanismo con la quale opera. Questo significa maggiore coinvolgimento dei paesi membri e quindi delle loro autorità di riferimento, che molto spesso hanno evidenziato delle criticità che non sono state poi incorporate nel giudizio dell'EFSA, perché poi dimenticavo di dire, nel momento in cui l'EFSA, l'agenzia europea basata a Parma, fornisce il suo parere, che è stato finora al 100% favorevole, non scatta automaticamente l'approvazione da parte del sistema Unione Europea, quindi Commissione Europea più Consiglio dell'Unione, quindi il consorzio diciamo dei Paesi membri. Questi hanno comunque il diritto all'ultima parola e in alcuni casi hanno in qualche modo rispedito indietro il dossier perché non si verificavano delle condizioni diciamo sufficientemente comprovate di sicurezza. Quindi quello che viene chiamato in inglese il rubber stamp, cioè la validazione, diciamo il bollo che l'EFSA ha dato a determinati OGM, non sempre si è tradotto in una commercializzazione di questi OGM, ma a livello diciamo politico è stato deciso di bloccarli perché su alcuni di questi persistevano alcune perplessità.
A questo punto vorrei toccare un altro argomento, un altro aspetto sempre riguardante gli OGM e torno all'articolo che vi citavo prima, di cui vi citavo, insomma vi anticipavo che poi vi avrei fatto vedere il titolo. Il titolo di questo articolo recita: gli OGM ormai non possiamo più farne a meno. Per nutrire un mondo che nel 2050 avrà 9 miliardi di abitanti servono piante adattabili che sfruttino meglio il terreno. L'unica soluzione è la ricerca genetica. Anche in occasione dell'ultimo vertice della FAO, occasione in cui si è sottolineato ovviamente l'emergenza alimentare, che è un grave problema che coinvolge circa 1 miliardo di persone, anche in occasione del vertice FAO si è parlato inevitabilmente di OGM, ovviamente non si è raggiunta una unanimità di intenti tra i paesi partecipanti, però effettivamente gli OGM rappresentano la soluzione per la fame del mondo, per la malnutrizione, oppure piuttosto un qualcosa paventato per interessi che sono altri?
Sì, qui ho probabilmente bisogno di un minuto in più per rispondere. Diciamo, io me la potrei cavare citando l'amministratore delegato della Syngenta. La Syngenta è, dopo la Monsanto, la più grande multinazionale biotecnologica che esista al mondo, quindi diciamo è un portatore di interessi vero in questa vicenda. E soltanto una decina di giorni fa in Inghilterra ha tagliato la testa al toro, come si dice, cioè ha detto in maniera molto drastica: gli OGM non servono a sfamare il mondo, non saranno da qui a 20 anni utili a questa causa. Quindi, come dire, in qualche modo me la potrei cavare così, rimandando la palla diciamo nel campo dell'avversario, se volete, insomma, tanto si è chiarito qual è il mio punto di vista sulla questione. Il tema però è molto complesso e tra l'altro, appunto, visto che si parlava di 1 miliardo di persone che soffrono la fame, mi sembra anche molto delicato da un punto di vista della sofferenza che queste persone, che come dire, è un sesto dell'umanità, non è poco, e quindi probabilmente non bisogna liquidarlo soltanto con delle battute. Il tema della fame è un tema e su questo, come dire, non c'è punto di vista, è un dato oggettivo.
Sì, è innegabile che sia un problema urgente.
È un problema urgente, è un problema che adesso sta attirando molto l'attenzione, ma che in realtà sussiste da sempre, insomma, ha accompagnato la storia dell'essere umano, ma in qualche modo ancora prima dell'apparire di questa crisi alimentare, che insomma in qualche modo ha assunto gli onori delle cronache negli ultimi mesi, interessava 860 milioni di persone al mondo. di questi 860 milioni, il tre quarti sono persone che vivono in contesto rurale, cioè vivono nelle campagne, e la gran parte di queste sono famiglie, cioè membri di famiglie contadine, sono contadini loro stessi o loro familiari, e quindi persone che dipendono strettamente dall'attività agricola, da quello che producono, dal reddito che ricavano, da quello che fanno lavorando i campi. Allora, dicevo, si può affrontare sotto tanti punti di vista, toccare tanti diversi aspetti, però se c'è una cosa, come dire, che è unanimemente riconosciuta, è che la vicenda della fame interessa un ambito assolutamente multidimensionale, cioè non c'è una sola dimensione che connota la fame, non c'è un'unica risposta per riuscire a risolverla. Quindi da questo punto di vista mi spiace dover dissentire ancora una volta dal professor Sala, però non possiamo pensare che il problema della fame si risolva soltanto attraverso la genetica, anche se virtuosa, e su questo c'è da discutere, ma anche se virtuosa sicuramente non è autosufficiente per rispondere a questo tipo di problemi.
Anche perché, come lei diceva prima, anche se stavamo toccando un altro argomento, però le principali coltivazioni GM riguardano colza, riguardano soia, riguardano cotone, che non sono poi diciamo quelle produzioni finalizzate proprio a nutrire le popolazioni che hanno poco di cui, insomma, cibarsi.
No, assolutamente. Queste colture hanno come principale e assolutamente prevalente destinazione la mangimistica animale, quindi non vengono utilizzate, possono anche servire potenzialmente a sfamare l'uomo, ma comunque vengono utilizzate per sfamare gli animali. Il punto è, e secondo me questo è un dato molto interessante, soprattutto nel contesto in cui ci troviamo questa sera, che è un contesto scientifico e anche di valutazione della proprietà delle tecnologie. C'è un dato che stranamente non viene mai, o comunque è abbastanza difficile da trovare nella letteratura, soprattutto quella divulgativa, ma anche in quella specialistica che tratta gli OGM, ed è quanto costa. Quanto costa produrre una varietà transgenica? Quanto costa far arrivare una pianta transgenica sul mercato?
Quindi dal laboratorio al mercato.
Esatto, tutto il processo, quello che viene chiamato in gergo ricerca e sviluppo, cioè dall'identificazione dei geni di interesse via via fino all'inserzione nella pianta ospite, nella verifica che questa pianta possa in qualche modo dar vita a non solo a una pianta sana e produttiva, ma anche priva di rischi sia per l'ambiente che per il consumatore. Allora, su questo, fra i pochi dati che circolano, ci sono dei dati, diciamo, ottimisti, chiamiamola così, quindi quelli che danno, come dire, il valore più basso, che parlano di una forchetta fra i 30 e i 50 milioni di dollari per portare una sola varietà transgenica sul mercato. Altri dati che si trovano parlano da 50 a 300 milioni di dollari. E questo è un costo assolutamente enorme, assolutamente incomparabile con il costo di sviluppo di una varietà convenzionale, cioè quelle le varietà che gli agricoltori utilizzano correntemente, ed è un costo che ovviamente da una parte deve incorporare la profittabilità di quell'investimento sulla pianta ingegnerizzata, e però su questa pianta ricade anche l'onere di sopportare la remunerazione di tutte le linee di ricerca che nel frattempo non hanno prodotto un risultato commerciale, e la mortalità, si usa questo termine un po' sgradevole, però la mortalità dei processi di ricerca e sviluppo in questa attività di ingegnerizzazione delle piante è estremamente elevata. Cioè, la Monsanto, qua cito una fonte appunto interessata, parla di circa una varietà su 250 che sono entrate, diciamo, nel processo di ricerca e sperimentazione, quindi una mortalità di 249 a fronte di una che arriva
quindi
a destinazione.
Per chiarire, si prova a modificare geneticamente una varietà enorme e poi però si ottengono dei risultati con una, due.
Esattamente. Cosa significa? Che inevitabilmente, diciamo, quella che ce la fa, la pianta che ce la fa ad arrivare sul mercato, deve dare delle garanzie di remunerazione di tutto questo investimento, diciamo, se non certe, perché la certezza in economia credo non esista, però, diciamo, in qualche modo devono permettere dei margini di remunerazione che siano il più garantiti possibile. È chiaro che questo avviene traguardando un mercato di riferimento che deve essere un mercato che abbia, come dire, liquidità, che abbia capacità di spesa e che deve essere in qualche modo inserito in una dinamica proprio di mercato. Ora, il problema della fame, per tornare, perché poi eravamo partiti da lì, è un problema che, dicevamo, tocca soprattutto le famiglie contadine che vivono nel sud del mondo e vivono soprattutto nelle aree marginali. E queste famiglie contadine, ovviamente, sono famiglie che sono sostanzialmente impoverite, non hanno disponibilità economica per poter soddisfare le esigenze di profitto generate da quella mole di investimenti. E quindi, diciamo, stante così le cose, è a mio modo di vedere assolutamente impensabile che si possa in qualche modo identificare una strada, diciamo, transgenica, ordinaria, così come quella che stiamo conoscendo, per poter risolvere il problema della fame in ambito rurale, perché il problema è che ad oggi la gran parte della fame è rurale.
Parlando però di fame del mondo, di malnutrizione, un cavallo di battaglia pro OGM è stato, forse uno tra gli OGM più famosi, se non altro mediaticamente, è stato il Golden Rice, quindi il riso dai chicchi d'oro che ricco di vitamina A, insomma, poteva in qualche modo contribuire ai problemi di malnutrizione. Questo cos'è stato? Effettivamente soltanto uno stratagemma, una strategia mediata, quasi di marketing, mediatica, quasi di marketing, oppure effettivamente ha ottenuto dei risultati in termini appunto di contrastare la malnutrizione di certe aree, soprattutto appunto parlando dei paesi in via di sviluppo?
Allora, questa è un'altra storia che secondo me va raccontata il più possibile, diciamo, dall'inizio. Allora, la prima pubblicazione scientifica su questa vicenda del Golden Rice, cioè il riso dorato, ovvero un riso arricchito attraverso l'ingegneria genetica di beta-carotene, che è il precursore della vitamina A, la prima pubblicazione scientifica risale al 1999. La prima comunicazione non scientifica su questo riso dorato risale al 2000, e da allora si è cominciato in qualche modo un'intensa, veramente molto intensa campagna promozionale di questo riso dorato. Ad oggi il riso dorato non si è mai manifestato, non si è mai concretizzato da un punto di vista di un'offerta disponibile agli agricoltori e poi ai consumatori, soprattutto a chi soffre di avitaminosi. E anche qui bisogna sempre stare attenti a non usare toni troppo leggeri, perché il problema della carenza di vitamina A porta a problemi di cecità molto grave e anche alla morte, e colpisce soprattutto i bambini. Quindi, insomma, anche qui stiamo parlando di un tema estremamente delicato. A maggior ragione, proprio per questa ragione, io mi sento di dire che c'è stata una strumentalizzazione un po' rapace, insomma, di questa cosa, proprio perché andava a far leva su un problema che è un problema enorme e su un dato che è la mortalità o la cecità infantile, che effettivamente tocca la sensibilità di tanta gente, oltre a toccare i bambini stessi in primo luogo. E ripeto, dal 2000 si parla di questo Golden Rice e si dice che sostanzialmente questo Golden Rice era la formula con cui si riusciva a risolvere il problema della malnutrizione, e che c'era un grande ostacolo rispetto allo sviluppo di questo Golden Rice, o meglio ce n'erano due, questo a detta di Ingo Potricus, che è stato uno dei due ricercatori che ha sviluppato questa tecnologia e questo riso. Uno, che in qualche modo hanno trovato gli strumenti per bypassarlo, era il problema dei brevetti. Ovvero, stando a quanto diceva appunto Ingo Potricus in diverse interviste, in diverse pubblicazioni, quindi insomma un dato assolutamente comprovato, è che nello sviluppare la tecnologia che portava a produrre il Golden Rice, lui si è imbattuto in 70 diversi brevetti che coprivano aspetti diversi, diciamo, di tutto l'arsenale di tecnologie di cui lui aveva bisogno per fare questo riso dorato. Quindi 70 diversi brevetti, rispetto ai quali, con strumenti, diciamo, che la comunità scientifica, lui lavora presso un'istituzione pubblica, ha a disposizione, era una montagna assolutamente impossibile da scalare. Non c'era verso di poter acquistare le licenze per l'uso di questi brevetti o di poter realizzare 70 diverse convenzioni per ottenere la licenza d'uso di questi brevetti. E quindi, per aggirare, diciamo, questo ostacolo, Ingo Potricus e i suoi collaboratori hanno messo a disposizione della Syngenta la tecnologia che stavano mettendo a punto, facendo un accordo per far sì che l'utilizzo di questa tecnologia venisse realizzato a fini profit, cioè immessa in commercio e remunerata in ambiti dove il problema dell'arricchimento da vitamina A veniva in qualche modo sentito dalle classi abbienti o comunque da persone, diciamo, benestanti, che potevano pagare quella tecnologia, e che invece veniva data a fini cosiddetti umanitari, laddove, soprattutto nel sud del mondo, questa tecnologia poteva dare grande contributo al problema della malnutrizione, ma non poteva essere remunerata attraverso canali ordinari. e quindi in qualche modo, diciamo, il primo dei due ostacoli l'aveva in qualche modo risolto. Il secondo era l'avversità dell'opinione pubblica, in particolare di quella europea, e il contributo che le organizzazioni non governative, lui cita sempre Greenpeace come uno dei grandi nemici della causa della causa OGM, ma in qualche modo della causa della soluzione del problema della malnutrizione, insomma, come grande avversario, che impediva lo sviluppo di questa tecnologia, che appunto è coperta da una specie di mantello oscurantista che ne impedisce lo sviluppo, e quindi in qualche modo bisognava vincere questo atteggiamento ostativo, negativo da parte dell'opinione pubblica. Il punto qual è, per venire alla fine a rispondere se abbiamo o sta per arrivare sul mercato questo risultato o meno? Recentemente, significa 2 o 3 mesi fa, un ricercatore filippino che adesso sta lavorando sul riso dorato, perché su questo Golden Rice ci sono diversi gruppi di ricerca adesso attivi sia nel nord che nel sud del mondo, un ricercatore filippino ha detto: speriamo di potercela fare nel 2011. Che significa che abbiamo ancora 3 anni di tempo davanti, significa che questa è, come dire, la data più prossima rispetto alla quale qualche ricercatore si sia esposto dicendo che potrebbe arrivare sul mercato in quella data. Bisogna capire se questo sarà vero, bisogna capire in che termini poi il meccanismo funzionerà. Io sono abbastanza convinto che, vista l'attenzione, vista la mediaticità, vista la propaganda che è stata costruita, in qualche modo almeno all'inizio si faciliterà l'introduzione e l'utilizzo di questo riso dorato. Quindi credo che molti ostacoli che hanno incontrato e si sono incontrati in precedenza verranno probabilmente risolti, se non altro perché non si può fallire a quel punto, se sarebbe troppo grossolano il fallimento. Il punto vero, dal mio punto di vista, è che anche qualora questa tecnologia dovesse arrivare a disposizione dei suoi utilizzatori, rischiamo di produrre più danni di quanti se ne risolvano, più danni da un punto di vista proprio della modalità con cui si affronta il problema della fame e della malnutrizione. La avitaminosi, cioè la carenza di vitamina A, che si realizza soprattutto nel sud-est asiatico, dove la dieta è caratterizzata da riso fondamentalmente, a mio modo di vedere non si risolve, anzi forse si aggrava dando sempre riso ma con una caratteristica diversa, almeno sotto quel profilo.
Sì, perché se stiamo parlando di una patologia dovuta proprio alla dieta alimentare basata esclusivamente sul riso, trovare la soluzione nel riso, seppur geneticamente modificato, insomma, può essere insomma effettivamente lontano dall'essere la vera soluzione di un problema di malnutrizione e delle sue conseguenze. Secondo me c'è un altro aspetto che merita essere chiarito. Hai parlato di brevetti, perché fondamentalmente gli OGM sono appunto dei semi protetti da brevetti, cioè i brevetti, la proprietà intellettuale appartiene alle multinazionali. Prima si citava la Monsanto, si è parlato della Syngenta. Questo che cosa comporta?
Comporta tante cose diverse. Innanzitutto, io sono agronomo, quindi ho particolare attenzione rispetto a come sono stati costruiti nel tempo i sistemi agrari. Innanzitutto comporta una novità assolutamente straordinaria proprio nello sviluppo dell'agricoltura, cioè fino all'introduzione degli OGM la brevettazione in campagna sui semi non esisteva. Cioè, questa è una novità che ha accompagnato l'introduzione degli OGM. A dir la verità, ancora prima degli OGM, quindi delle piante che poi danno alimenti transgenici, la brevettazione di organismi viventi non era prevista fino al 1980. Nel 1980 una sentenza storica, perché ha fatto giurisprudenza e ha dato il via, diciamo, a tutta all'organizzazione di impianti normativi sulla brevettazione del vivente, non era prevista. Nel 1980 una sentenza negli Stati Uniti riconosce il diritto di un centro di ricerca che aveva messo a punto un microorganismo appunto ingegnerizzato, di brevettare questo microorganismo, dando così il via alla storia appunto della brevettazione del vivente.
Tant'è vero che si parla appunto di secolo brevettato, appunto perché a partire dagli anni 80 si è data la possibilità di riconoscere a determinate realtà proprio la proprietà intellettuale su organismi viventi ingegnerizzati.
E quindi questo poi piano piano è stato introdotto nelle normative nazionali, è stato introdotto come possibilità, non come obbligo, non come unica soluzione, ma anche nell'accordo sui diritti di proprietà intellettuali in ambito WTO, quindi diciamo il sistema internazionale ha come sistema di riferimento di difesa della proprietà intellettuale anche sugli organismi viventi il brevetto in quanto tale. Prima della, diciamo, dell'evento, prima dell'avvenire, insomma, dell'arrivo dei brevetti sulle sementi, esistevano altri sistemi di protezione della proprietà intellettuale vegetale, che erano sistemi cosiddetti in gergo più soft, cioè non così rigidi come lo sono i brevetti, che però davano una tutela al ricercatore che aveva selezionato una varietà e quindi permettevano dei meccanismi di remunerazione che sono legittimi per chi fa degli investimenti di ricerca e di tecnologia. Il brevetto però introduce due elementi che sono secondo me estremamente devastanti rispetto all'organizzazione dei sistemi agrari e rispetto anche al sistema di ricerca agricola. Uno è proprio quello sulla ricerca, cioè mentre quella proprietà intellettuale soft di cui parlavo un attimo fa permetteva di realizzare ulteriore ricerca su una varietà tutelata con quei sistemi di proprietà intellettuale. Quindi io ricercatore potevo continuare a migliorare quello che avevo ereditato da un altro ricercatore. Con i brevetti questo non si può più. Si può soltanto pagando le royalty o ottenendo delle licenze, quindi dei permessi sostanzialmente, da chi è titolare del brevetto. L'altro elemento che incide molto nelle dinamiche agricole, soprattutto quelle che in qualche modo hanno permesso all'agricoltura di svilupparsi in 10.000 anni di storia, è che il seme brevettato non si può più riutilizzare come seme una volta raccolto il suo prodotto. Vale a dire, la storia dell'agricoltura, e molti agricoltori lo fanno tuttora in Italia, anche nelle agricolture dei paesi industrializzati, di salvare una parte del raccolto per riseminarla l'anno successivo, è assolutamente vietato dalla normativa brevettuale di riferimento. I sensi di quella norma.
Ma puoi farci un esempio per farci capire meglio di cosa succede quando appunto una multinazionale, la Monsanto piuttosto che la Syngenta, una multinazionale, dicevo, arriva in India, propone il suo mais geneticamente modificato agli agricoltori, ecco, essendo coperto, tutelato da brevetto, cosa succede? Che cosa si innesca?
Allora, qui andiamoci calmi perché bisogna fare un po' di precisazioni. Allora, il caso del mais, il mais così come lo conosciamo nelle agricolture di gran parte del pianeta è un mais cosiddetto ibrido. Il fatto che sia ibrido non vuol dire che sia sterile, ma che da un punto di vista della sua qualità agronomica, il raccolto che dà, se seminato, non dà una pianta con vigore analogo alla pianta madre. E quindi in quel caso diciamo all'agricoltore non conviene riseminare quel mais. Questo mi aiuta anche a dire un'altra cosa che spesso viene equivocata sulla vicenda OGM. Gli OGM non sono sterili. A volte viene detto che gli OGM sono sterili, non possono essere ripiantati. Questa cosa da un punto di vista strettamente biologico o agronomico non è vera, non è tale, almeno non quelli che conosciamo adesso. C'è una sterilità di carattere giuridico, appunto dato dal brevetto, che li sterilizza perché ovviamente impedisce all'agricoltore di riseminarli.
Utilizzarli una seconda volta.
Però non sono sterili in quanto tali. Allora, cosa succede? Semmai in India ovviamente ci sono delle legislazioni brevettuali che sono diverse da quelle degli Stati Uniti e del Canada. Ogni paese ha ancora dei margini diciamo di flessibilità e di elasticità. Però poniamo il caso, magari invece dell'India, facciamo riferimento al Canada, un caso che si è veramente verificato e che è diventato nel suo piccolo anche popolare, almeno fra chi segue la vicenda degli OGM, del caso di un agricoltore che si chiama Percy Schmeisser, che è un agricoltore che qualche anno fa aveva 70 anni, adesso ne ha ancora di più, ma insomma gode di ottima salute, e che è entrato in causa con la Monsanto perché degli ispettori al servizio della Monsanto hanno individuato nei campi di questo agricoltore del colza geneticamente modificato. Nella fattispecie era una pianta che tollerava l'applicazione di un erbicida e quindi era anche facile verificare se era transgenica o meno, perché bastava spruzzare l'erbicida, se la pianta moriva non era transgenica, se rimaneva in vita era transgenica. Cosa succede? Che questo agricoltore ha sempre detto che lui non aveva mai intenzionalmente coltivato quella pianta, anzi lui aveva nel tempo selezionato delle varietà di colza convenzionale, non transgeniche, perché erano quelle che servivano meglio ai suoi propositi. E quindi si è rifiutato in primissima battuta di arrivare a una specie di, a sanare la situazione in maniera extragiudiziaria, come la Monsanto tende a fare. Cioè, la Monsanto vuole in qualche modo colpire gli agricoltori fraudolenti, ma cerca di farlo senza arrivare in tribunale, senza ricorrere al tribunale. Percy Smyser, convinto della sua innocenza, o interessato insomma a promuovere la sua innocenza, non ha accettato di sanare il contenzioso e quindi è stato portato in giudizio. Il giudice lo ha condannato, e lo ha condannato con un dispositivo della sentenza, diciamo, un po' inquietante, perché ha detto che indipendentemente dalla intenzionalità della coltivazione di quelle piante e il fatto stesso che quelle piante stessero nel suo campo e quelle piante fossero coperte da un brevetto, lui aveva una responsabilità oggettiva rispetto a quell'utilizzo non corretto della tecnologia brevettata, e quindi lo colpiva. Monsanto ha detto: ma io sono innocente, non accetto il verdetto. Ha fatto appello, anche in appello ha perso ed è riuscito a portare la causa fino alla Corte Suprema, che è l'ultima istanza, diciamo, in Canada a cui si può appellare una persona. E alla fine anche la Corte Suprema ha dato torto a Percy Smyser, però con una sentenza data da 9 giudici, di cui 5 hanno condannato Percy Smyser e 4 lo hanno assolto. Quindi, se vogliamo, un verdetto particolarmente conflittuale, insomma abbastanza controverso. E tra l'altro non hanno sanzionato Percy Smyser così come chiedeva la Monsanto, in qualche modo riconoscendo la non volontarietà. Allora, cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che questo apre un capitolo piuttosto inquietante della vicenda transgenica legata al brevetto, perché gli organismi geneticamente modificati sono organismi viventi, si riproducono nello spazio, nel tempo, insomma non si possono, non sono dei bulloni che insomma stanno fermi in un posto. E quindi, se la giurisprudenza comincia a riconoscere la colpevolezza di un agricoltore, laddove questo sia vero, indipendentemente dalla sua volontarietà, col fatto di muoverci in un ambiente dove gli organismi si muovono, questo determina grosse inquietudini.
Anche perché le specie geneticamente modificate, se non sbaglio, possono trasferire le caratteristiche create proprio attraverso tecniche di ingegneria genetica ad altre specie, appunto, diciamo, tradizionali. Io a questo punto vorrei invitare direttamente voi a rivolgere qualche domanda a Luca Colombo. C'è qualcuno che ha in particolare l'urgenza di... che ha una curiosità? Prego.
Visto che in Italia i prodotti geneticamente modificati vengono soltanto usati per i mangimi e sulle etichette dei prodotti animali non risulta che sono prodotti geneticamente modificati, il mio messaggio è il seguente: allontanatevi dal consumo di prodotti animali, così state salvi.
Sì, in effetti anche nell'articolo che citavo si diceva: allora il problema non dobbiamo temere solo le verdure, ma dobbiamo pensare agli OGM anche quando mangiamo carne. Però la parola, appunto...
Immagino che la preoccupazione a quel punto non sia più soltanto legata agli OGM, ma insomma come funzionano i nostri sistemi agricoli e alimentari. E io in qualche modo sottoscrivo questo suo messaggio, nel senso, io non sono vegetariano, faccio, come dire, un modestissimo consumo di carne, però guardando per esempio adesso in questi mesi anche alla vicenda della crisi alimentare, la crisi alimentare anche qui ha molte facce, ha molte cause e anche molto diverse e lontane fra loro. Una di quelle che viene spesso tirata in ballo è il fatto che la Cina e l'India stanno cominciando a cambiare, per dire, due paesi che di solito vengono portati così, vengono tirati in ballo, cominciano a mangiare troppa carne e questo è un problema.
Cioè stanno occidentalizzando la propria dieta.
Esattamente. Allora qui appunto questo secondo me è un po' il problema, nel senso che l'India in realtà non mangia così tanta carne. L'India ha aumentato moltissimo il consumo di latte e di prodotti caseari, ma non di carne. In Cina invece sì. In Cina si è arrivati a quasi raddoppiare in 20 anni il consumo di carne, questo soprattutto perché è cresciuta la quota di popolazione urbana. Questa popolazione urbana è diciamo, in buona parte ha cominciato ad avere reddito migliore rispetto a prima e quindi ha cominciato a guardare a un consumo, diciamo, benestante che noi veicoliamo attraverso i nostri messaggi culturali, che è tipicamente quello di carne. E adesso in Cina, la Cina consuma mediamente 53 kg di carne pro capite all'anno, quindi moltiplicato per 1.300.000.000 di persone significa una quota enorme. Il punto qual è? È che nel frattempo però gli Stati Uniti, per dire, ma non perché loro siano più cattivi, però negli Stati Uniti, che è il paese al mondo dove si mangia più carne, se ne mangiano 123 kg di carne a testa all'anno, quindi una quota molto maggiore. Allora qual è il punto? È che tutto questo consumo di carne sta mettendo a dura prova la disponibilità di risorsa alimentare che c'è nel pianeta, nel senso che abbiamo circa 2 miliardi di tonnellate di cereali, questa è più o meno la dimensione della produzione mondiale di cereali, meno della metà di questa produzione viene destinata a un consumo alimentare umano diretto, una gran parte della quota restante viene destinata all'alimentazione del bestiame e quindi significa che in teoria avremo tantissimo cibo a disposizione, si tratta di capire come lo vogliamo utilizzare, per esempio se vogliamo privilegiare l'alimentazione degli esseri umani o quello degli animali e quindi poi noi mangiare della carne. A questa competizione, che in gergo si chiama food feed, perché food è l'alimento destinazione umana, feed è il mangime, si è aggiunta adesso anche la competizione fuel, cioè la competizione sulla risorsa alimentare per fare biocarburante, che è un altro capitolo che aprirebbe, insomma, un lungo dibattito, però io ho colto, non so se era questa l'intenzione, però ho colto questo richiamo con interesse, perché io credo che un pochino tutti noi ci dobbiamo interrogare e dobbiamo interrogare i decisori politici su cosa vogliamo fare della risorsa alimento, cioè quello che viene prodotto dall'agricoltore, dove deve andare a finire, nelle pance degli esseri umani, quelle degli animali o magari in un serbatoio di un'automobile. Insomma, secondo me questo è un dibattito su cui bisognerebbe dedicarsi in maniera molto più approfondita.
Anche perché ovviamente parliamo di una risorsa non equamente distribuita. Altre domande?
Secondo lei cosa ci consiglia?
Io appunto, allora, anche qui ovviamente non si può tagliare con l'accetta, perché insomma poi i sistemi agroalimentari sono molto diversi, lo sono a seconda della, diciamo, della cultura di riferimento, a seconda dell'ambito geografico, a seconda che uno sia in ambito urbano o in ambito rurale, quindi c'è una grande diversità e complessità con cui bisogna fare i conti. Il mio particolare punto di vista è che bisogna avere molta attenzione rispetto a una risorsa alimentare che è una risorsa finita, cioè ha dei limiti fisici, che di più che costa molto riuscire a, come dire, a espandere. Allora adesso, diciamo, negli ultimi decenni il numero di ettari su scala mondiale coltivati, utilizzati a fini agricoli è rimasto sostanzialmente costante, cioè un po' la frontiera agricola si è espansa e un po' l'agricoltura ha perso terreni per infrastrutture, urbanizzazione, desertificazione, insomma, però c'è stata una tendenza costante. Adesso molti analisti cominciano a dire che nei prossimi anni la frontiera agricola si dovrà espandere, dovrà aumentare sensibilmente per rispondere alla domanda sugli alimenti che il mondo pone. E questo cosa significa? Significa andare a coltivare aree non vocate all'agricoltura e quindi dover fare molta più fatica per tirar fuori alimenti da quei terreni, oppure andare a deforestare, e questo ovviamente comporta degli altri sconvolgimenti. E quindi la questione è delicata. Allora, probabilmente più che forzare sui limiti fisici, dobbiamo chiederci come possiamo massimizzare, ottimizzare l'utilizzo degli alimenti che vengono prodotti. E ripeto, secondo delle stime che fa la FAO, che cita per esempio anche l'ex relatore delle Nazioni Unite sul diritto alimentare, l'agricoltura che oggi conosciamo è in grado di sfamare 12 miliardi di esseri umani. Noi siamo 6 miliardi e mezzo, 6 miliardi e 7, insomma, secondo delle stime. Quindi siamo più o meno la metà di tutti quelli che si potrebbero sfamare. E quindi è una questione di politica, cioè capire esattamente che cosa vogliamo fare, come lo vogliamo fare, con quali strumenti. In questo aggiungo, perché poi non vorrei fare la parte, insomma, di quello che non crede nel progresso scientifico e tecnologico, il miglioramento vegetale, le conoscenze della genetica possono dare un contributo importantissimo. Io ritengo che la transgenia, che ha dei costi, che ha dei pericoli, che ha dei problemi intrinseci nella tecnologia, non sia la risposta. Però nell'utilizzo di tutto l'arsenale, diciamo, di conoscenze, di capacità tecnologiche e biotecnologiche anche, che sia di sfruttare la genetica dei vegetali, c'è molto ancora da lavorare. E quindi molte cose si potranno ottenere anche in quel modo. Però, per esempio, ridurre i consumi di carne, magari eventualmente mangiare meno carne bovina perché sfrutta male l'energia dei cereali, magari mangiare più carne di pollame o pesce o di suino, che è invece molto più efficiente da questo punto di vista, può migliorare. Oppure si sceglie di non mangiare carne. Sicuramente, e questo è una richiesta che ormai sta diventando assolutamente, come dire, largamente condivisa, dire un no, chiedere una moratoria molto ferma sull'utilizzo della risorsa alimentare per fare benzina. Questa è una cosa su cui io credo bisogna fare campagna, bisogna mobilitarsi. L'Europa ha degli obiettivi vincolanti, cioè tutti i paesi europei sono tenuti a miscelare una quota di carburante di origine vegetale nelle benzine o nel gasolio che mettiamo nelle nostre macchine. Questo è obbligatorio già adesso.
Ci sono ancora un paio di domande da parte del pubblico. Una signora sottolineava appunto: non siamo i soli a mangiare carne, e vorrebbe sapere se sono presenti OGM nella carne che diamo da mangiare a cani e gatti.
Per la proprietà transitiva che dicevo prima, sicuramente sì, nel senso che quello che viene dato da mangiare ai cani e gatti è sostanzialmente lo scarto che non mangiamo noi di prodotti che vengono lavorati per gli esseri umani. E quindi laddove nel prodotto, diciamo, di origine zootecnica dato agli animali domestici, sì, sicuramente anche un pezzo di carne che è di un animale che ha mangiato GM, così come c'è nel caso degli esseri umani.
Sì, io volevo farle due domande con una brevissima premessa, e cioè mi pare comunque che in ogni caso tutto sia vincolato alla convenienza economica, nel senso che noi andiamo sempre a vedere se è conveniente la semente, l'investimento sulla semente, sulla pianta, può essere remunerato, sì, se no non investiamo. Andrei un po' più a monte: chi finanzia in prevalenza le ricerche scientifiche sono le multinazionali, con i soldi che poi vogliono recuperare attraverso questi investimenti. Quindi non ritiene che forse, più che, diciamo così, tentare di impostare un discorso sul far sì che il cittadino scelga come deve essere destinato il cibo, sia più opportuno forzare, diciamo così, un discorso etico su fino a che punto può spingersi l'essere umano nel voler recuperare dei costi per degli studi, diciamo così, scientifici, o fino a che punto certi scienziati possono spingersi nel prestare, diciamo, la propria opera di ingegno per forse delle opere poi non molto consone, perché voglio dire, le colture intensive, il fatto che il riso con la vitamina A può anche essere coltivato in India, bisogna vedere se poi l'agricoltore indiano può comprarlo per darlo da mangiare ai suoi figli. Cioè, sono tante cose da tenere in considerazione. E poi una domanda brevissima: potendo capire, per qualsiasi di noi, quindi anche per lei, potendo capire nel negozio quale prodotto è transgenico, tra virgolette, quale non lo è, lei comprerebbe per suo figlio e gli darebbe da mangiare dei prodotti transgenici?
L'ultima risposta, grazie, è quella più facile, no. Ma il punto è che comunque, quello che dicevo all'inizio, in Italia, ma questo vale un pochino per tutto il mercato europeo, possiamo stare abbastanza tranquilli ad oggi, rispetto ai prodotti che compriamo, diciamo, ai prodotti vegetali di origine vegetale o ai prodotti trasformati, perché non contengono ingredienti OGM. Tra l'altro, la normativa sull'etichettatura da alcuni anni è diventata anche più stringente, cioè mentre fino a qualche anno fa il prodotto doveva riportare in qualche modo delle tracce di OGM, cioè doveva essere una volta portata in laboratorio, analizzabile come OGM perché conteneva il DNA o le proteine di origine transgenica. Adesso la normativa si è fatta ancora più stringente, prevede che anche laddove l'ingrediente non tenga traccia del DNA o delle proteine, pensiamo a un olio per esempio, l'olio se molto ben raffinato non ha traccia di DNA o di proteine, quindi non sarebbe detettabile sotto il profilo OGM. Però appunto la normativa adesso è diventata, ha introdotto dei sistemi di tracciabilità e quindi ha maggiorato le garanzie per il consumatore. Quindi quello che si compra nei mercati, nei supermercati è in buona sostanza, salvo ovviamente l'imponderabile che non si può mai pensare, però è libero da OGM. Quindi si può stare tranquillo, questo vale per l'alimentazione dei bambini, vale per l'alimentazione degli adulti. Tra l'altro nel caso dell'alimentazione, proprio l'alimentazione per l'infanzia in quanto tale, è normata in Italia da norme che sono ancora più restrittive sotto questo punto di vista. E le grandi aziende che producono alimenti per l'infanzia, penso per esempio anche agli omogenizzati, hanno anche sull'alimentazione del bestiame che dà la carne per fare quegli omogenizzati delle politiche non OGM, adesso senza fare il caso di Marche, però nel caso dell'alimentazione per l'infanzia diciamo le garanzie sono ancora maggiori. L'altra domanda è ovviamente molto più intrigante, nel senso che bisogna capire su cosa si concentra l'attività di ricerca e sviluppo, quali obiettivi si prefigge, chi finanzia questa ricerca. Allora, nel caso della ricerca agricola la situazione a mio avviso è abbastanza preoccupante, nel senso che per ragioni che se vogliamo sono storiche, che in qualche modo fanno i conti anche con un'ideologia che si è affermata, c'è uno smantellamento progressivo della capacità della ricerca pubblica a favore della ricerca privata, o meglio, la ricerca pubblica essendo sempre meno munita di risorse che vengono veicolate dallo Stato, in qualche modo si deve mettere a disposizione delle risorse private, creando quello che viene molto spesso rivendicato come un elemento positivo, che in gergo viene chiamato la partnership pubblico-privato, che però ha molti aspetti anche controversi, molti aspetti che, come dire, anche lì non è tutto bianco e nero, cioè non si può dire che è solo bello o solo brutto, però insomma diciamo che presenta degli aspetti abbastanza contraddittori. Uno di questi è il fatto che per esempio si incentivi la brevettabilità da parte anche dei ricercatori pubblici, cioè banalizzando, io e lei pagando le tasse in qualche modo favoriamo la ricerca pubblica, permettiamo che un ricercatore lavori in un laboratorio che abbia delle strutture, che abbia dei macchinari eccetera eccetera, però se quel ricercatore mette a punto una linea che può essere brevettata, qualunque cosa sia, si tratti di un OGM ma potrebbe trattarsi di un'apparecchiatura elettronica, insomma questo non cambia, ha diritto a mettersi in tasca almeno il 50% dei proventi che quel brevetto genera, che è qualcosa che secondo me dal punto di vista strettamente etico, ma anche da un punto di vista di strategie di ricerca, sarebbe piuttosto discutibile. L'altra questione è che a fronte degli sforzi, degli oneri economici che bisogna sopportare per fare invece questo tipo di ricerca, cioè quella sugli OGM, è chiaro che lì la dotazione di capitali e la capacità complessiva di mettere in moto tante linee di ricerca è inevitabile che vada ad avvantaggiare la ricerca privata e le grandi multinazionali, che sono ad oggi gli unici titolari di non tanto di brevetti, perché esistono anche brevetti pubblici, ma di prodotti in commercio OGM. Cioè quello che conosciamo, gli OGM in commercio, io amo dire che sono griffati, nel senso che sono appartengono a pochi marchi commerciali, non c'è ricerca pubblica in commercio come sotto forma di OGM. E questo pure è chiaro che apre una serie di riflessioni che sono appunto legate alla prospettiva, diciamo, di rispondere all'interesse generale, cioè rispondere agli obiettivi che la società in qualche modo assegna ai ricercatori, pubblici o privati che siano. È chiaro che un ricercatore pubblico in qualche modo, non solo deontologicamente, ma anche da un punto di vista proprio del suo datore di lavoro, è chiamato in qualche modo a rispondere dell'interesse generale. Il ricercatore privato deve rispondere al suo datore di lavoro, punto. Basta, e quindi ha la capacità di generare profitto al suo datore di lavoro.
Qui c'è un'altra domanda.
Grazie. Sì, buonasera, domanda velocissima. Allora, lei diceva che in Europa possiamo essere tranquillamente a posto quando appunto andiamo a comprare degli alimenti al supermercato, al mercato, negozio piccolo, quello che possa essere. A me però viene in mente, avendo consumato per un sacco di tempo la soia, molto spesso si vede la scritta non contiene OGM, mi viene in mente, non lo so, la valsoia, le bistecche della valsoia. In tanti altri prodotti questo però non c'è scritto. Allora, posso comunque essere tranquilla e dire che bravi quelli della valsoia che mi danno una certificazione in più? Oppure anche lì mezzo mezzo?
No, allora direi che si può stare generalmente tranquilli, ribadisco il concetto. Io adesso non so, perché tra l'altro non ho più verificato da un bel po' di tempo, però lei ha visto questa etichettatura, diciamo, positiva anche di recente nei prodotti valsoia o nei prodotti di soia? Perché... Ok. Perché solitamente, cioè perché negli ultimi anni, allora diciamo questo è un esercizio di marketing, tanto per dirlo chiaro, da una parte diciamo che ha due finalità sostanzialmente, una è quella di rassicurare l'acquirente che non sta comprando soia transgenica, l'altra è quella di dire non solo io ti rassicuro ma ti dico che sono anche un po' più bravo degli altri. Questo tipo di etichettatura però molte aziende l'hanno in qualche modo abbandonata, primo perché c'è stato il caso in Sicilia parecchi anni fa, in cui dei biscotti che riportavano un'etichettatura in positivo non contiene OGM, in realtà all'analisi avevano dato la presenza di contaminazione da OGM e quella è frode in commercio. Quindi, come dire, diciamo, l'incidente della contaminazione può avvenire, insomma, sta nelle possibilità delle cose. Però nel momento in cui io faccio una dichiarazione al consumatore e in qualche modo lo inganno, anche se inconsapevolmente, ma lo inganno in maniera così macroscopica, quella diventa frode in commercio, che è un reato penale. E per cui molte aziende hanno cominciato ad andarci molto più, insomma, a muoversi con molte più cautele rispetto a questo. Però invece per tornare, insomma, come dire, alla ragione autentica della domanda, in realtà quello è un tentativo di dare un plus di informazione al consumatore, ma non significa che quel prodotto è meno OGM di quanto lo siano gli altri.
C'è ancora spazio per alcune domande. La signora e il signore, domande voglio specificare a microfono acceso, perché poi ovviamente la chiacchierata qui sulla terrazza può continuare e noi facciamo ovviamente affidamento alla disponibilità di Luca Colombo. Prego.
No, io vorrei chiedere, per esempio, la vitamina A andrebbe assunta in modo controllato, perché è come si dice, liposolubile e non idrosolubile, perciò non si espella da sola. Perciò penso che sia anche abbastanza pericoloso per bambini, così dipende quanto ne assumono di questo riso. Poi l'erbicida. Certo, con l'erbicida non muore la pianta, ma la assume? La prende? Come si dice? Poi come possono loro pensare di lasciare, come si dice, che i semi non si propagano se la sabbia del Sahara viene da noi senza problemi? Allora si dovrebbe utilizzare come quando si deve distruggere i tetti di amianto, no? O le stufe di amianto, si mette la tenda sotto vuoto, ma diciamo con una pressione più bassa. Tutte le coltivazioni dovrebbero essere chiuse così, giusto? Perciò è tutto un discorso assurdo ed è tutto un discorso fatto soltanto per fare soldi, anche perché il piccolo contadino muore di certo in questo modo. E lo si è già visto in India, come tanti contadini sono andati al suicidio perché non riuscivano più a pagarsi i semi. Io adesso nel mio piccolo coltivo mele, è brevettato quel cosiddetto Pink Lady, no? Io da 5 anni non riesco a pigliare 100 piante solo per, per completare la parcella, no? Perché adesso ho capito, addirittura non si trovano più i rappresentanti in giro e si vede che non è più da fare, perché sono le grandi, quelli dove io li ho comprati 10 anni fa, loro li comprano tutti quanti e fanno delle coltivazioni megagalattiche di questi Pink Lady. Se li tengono loro, noi piccoli contadini riceviamo, e pian pianino andrà a finire così, che insomma si vende e tutto va alla speculazione.
Allora, intanto sulla questione della vitamina A, questa è una precisazione secondo me molto importante. Allora, facciamo il caso del Bangladesh. In Bangladesh mediamente nella dieta nazionale l'80% dell'assunzione alimentare è composto da riso. Nel caso in cui arrivasse questo famoso golden rice arricchito di beta carotene, quindi non tanto di vitamina A ma del suo precursore, perché attenzione, questo è anche un altro passaggio importante, ed essendo il beta carotene liposolubile, come giustamente veniva detto, non idrosolubile, significa che per poter trasformarsi in vitamina A c'è bisogno di grassi, di presenza di grassi nel corpo. Allora, in una condizione di deficit alimentare, di povertà della dieta e quindi di anche di scarso addirittura anche nullo assunzione di grassi, quel beta carotene, quella provitamina A non si trasforma in vitamina A, quindi non solo non comporta il beneficio auspicato ma addirittura determina bioaccumulo, cioè si accumula e diventa tossico per l'organismo. Quindi anche per questo insomma c'è qualcosa che deve essere insomma rivisto nel processo. L'altra questione sull'erbicida. Allora, io dicevo, e questo di solito cerco di fare attenzione almeno io quando lo dico, poi non necessariamente lo spiego, però le piante sono resistenti agli insetti e sono tolleranti agli erbicidi. Allora, da un punto di vista strettamente tecnico, la resistenza e la tolleranza sono due cose diverse. E la resistenza, usiamo una metafora, resistenza è uno scudo, cioè l'insetto diciamo sbatte contro lo scudo e non intacca la pianta. La tolleranza è una cosa diversa, la tolleranza significa che la pianta assume quel principio attivo, quell'erbicida, ma quell'erbicida non nuoce alla salute della pianta. Lo trasforma, ovviamente, lo rende innocuo, ma lo rimane al suo interno. Cosa significa? Che nel caso della soia, il livello la presenza di quel principio attivo che è dato dall'erbicida nel caso della soia, quel livello è stato innalzato una decina di anni fa, ok? E vi potete immaginare per quale ragione. Questo poi ovviamente questo non significa che l'erbicida contenuto nella soia a un tasso più elevato rispetto a quanto era possibile fare prima diventi necessariamente nocivo per la pianta, per l'ambiente, per chi lo consuma, eccetera. Però sta di fatto che questa è stata la dinamica. L'ultima cosa è legata appunto a questa, al fatto che questi transgeni e queste piante, queste sementi in qualche modo possano riprodursi e in qualche modo disseminarsi nell'ambiente. Allora, lei diceva, ma cosa pensano di fare, come pensano di contenere il problema? Allora, ad oggi non esiste questa modalità di contenimento, tutt'altro, però c'è chi ritiene di risolvere questo problema, e qui veniamo in qualche modo anche ai contadini indiani che si suicidano, attraverso una serie di tecnologie che però nel loro insieme sono state ribattezzate come Terminator da parte di un'organizzazione canadese che poi è molto efficace nella comunicazione, e quindi adesso si parla molto di questi semi Terminator, che sarebbero dei semi che non permettono di rigerminare. Cioè, una volta raccolta la pianta, se io vado a seminarne una parte del raccolto, quei semi non nascono, non germinano, non danno vita a una nuova pianta. E questo viene proposto, questo tipo di strategia viene proposto proprio come soluzione di cosiddetta biosicurezza, cioè proprio per evitare le contaminazioni. Però capite che è un meccanismo abbastanza demoniaco, nel senso che poi in realtà questo è chiaramente un meccanismo per andare a generare una spirale di indebitamento e quindi di asservimento dei contadini rispetto al sistema di chi gli offre le sementi. E questo in India si è verificato dare corso a diverse decine di migliaia di suicidi fra i contadini all'anno, che è una cosa spaventosa.
Beh, direi che alla luce delle due parole sugli OGM, appunto di Luca Colombo, è il caso di concludere e di chiudere proprio dicendo che ci vuole stomaco, appunto per rifarci al titolo di questo incontro che conclude il ciclo dei Science Café di quest'anno. Vi ricordo che dalla prossima settimana potete trovare la documentazione video e fotografica della serata sul sito tower.eurac.edu. A questo punto vi vi ricordo anche che potete iscrivervi alla newsletter per ricevere attraverso le email le informazioni in merito alla programmazione per il prossimo anno dei Science Café. Vi ringrazio per aver partecipato a questa serata, ringrazio ovviamente Luca Colombo e vi ricordo che sarà adesso la musica dei Nossi Soul ad accompagnare la conclusione di questa serata sulla terrazza. Grazie a tutti e ovviamente se ci sono ulteriori domande penso che anche a microfono spento Luca Colombo sarà disponibile per soddisfare le vostre curiosità. Grazie.